storia, è la storia dei prossimi 150 anni. Cioè questa pubblicazione ci racconta il nostro passato, il nostro presente, ci racconta il nostro futuro. Perché? Perché tutto quello che è legato alle teorie positivistiche e alle teorie lombrosiane è quello che stiamo vivendo in questo momento, in questi giorni. È l'attualità. La traccia, diciamo, sono due tracce che vanno seguite. La prima è legata alla storia di chi era Cesare Lombroso. Cesare Lombroso nasce a Verona, è il terzo di sei figli. Il babbo si chiama Ronne Lombroso, la mamma di cognome Fallevi, è una famiglia di origine ebraica e sono degli osservanti e quindi vanno sempre in sinagoga a Verona. L'essere di origine ebraica e di essere stato allevato nei primi anni ad essere osservante è uno dei tratti importanti che vanno tenuti in considerazione nella storia di Cesare Lombroso. Lombroso poi è condizionato molto dal cugino che si chiama Davide Levi negli studi verso la medicina e in quello che è il momento storico. Noi non possiamo capire queste teorie e Cesare Lombroso se non ci mettiamo nella testa in quel momento lì. E se osservate bene quello che vi starò per dire, capirete che quello che è successo all'inizio, diciamo tra 1860 e 1880, è quello che stiamo vivendo oggi noi. Perché il mondo è totalmente insicuro, perché è finito il Risorgimento, l'Italia si è unificata, il progresso sta andando avanti e il progresso sta andando avanti con le nuove scoperte che sono, per esempio, la ferrovia, la macchina fotografica e molto altro ancora, e che hanno tutto uno stile e un lancio in ambito militare. Quindi, per dire, la fotografia si sviluppa prevalentemente tra 1861 e 65 durante la guerra di secessione americana. Le ferrovie vengono sviluppate durante quel periodo storico, ma in realtà i primi a utilizzarle per scopi bellici sono i prussiani nella guerra franco-prussiana del 1870. Cioè la tecnologia sta avanzando, il mondo si sta rivoltando perché le teorie di Marx ed Engels e il socialismo stanno prendendo piega e per la prima volta la società incomincia a capire che non è più stratificata in maniera ingessata come lo era sempre stata, ma può essere rovesciata. E quindi cosa accade? Accade che i ceti più bassi, i contadini, ma soprattutto gli operai, attraverso il socialismo, incominciano a capire che possono contare qualcosa anche loro nella società, possono essere parte integrante della società. In questo contesto si inseriscono le teorie positivistiche, che sono tese verso nuove scoperte scientifiche nell'ambito medico, nell'ambito tecnologico, nell'ambito di tutto quello che poi noi oggi abbiamo, perché di fatto è lì che nasce tutto e che si sviluppa tutto. Ma fondamentalmente il positivismo viene incanalato in quello che è un ambito di stravolgimento, di cambiamento. Ecco, Lombroso aderisce a queste nuove teorie ed entra nell'ambito di queste nuove teorie perché lui entra nel corpo medico e la medicina è uno di quegli ambiti che ha degli stravolgimenti enormi in quegli anni grazie a tantissime scoperte, per dire i raggi X di Madame Curie e del padre sono appunto quei decenni di sperimentazioni che verranno appunto definitivamente testati, utilizzati, quindi le radiografie che noi oggi utilizziamo. Ma che cosa accade? Accade che, come dicevamo prima, il mondo è un mondo insicuro e all'interno di questo mondo totalmente insicuro bisogna incominciare a mantenere dei punti saldi, a mettere dei paletti, a mettere qualcosa che sia fermo. E chi lo deve fare? Se la società si sta muovendo, se i ceti più bassi stanno pensando a un socialismo che può rivoltare la società, chi è che può mettere dei paletti? Ebbene, Lombroso, quando nel 1864, nell'agosto del 64, fa la famosa autopsia a questo brigante che muore, il brigante Villella, che poi in realtà si è scoperto dopo che in realtà non era brigante, e scopre che ha delle malformazioni craniche, da lì nasce questo filone che sconvolgerà totalmente la prima parte del Novecento, e poi vi dirò perché, perché lui lega a tutta una serie di malformazioni fisiche l'elemento e l'atto criminale. Cioè, secondo lui, secondo la teoria di Cesare Lombroso, se sei una persona che ha i canini forti, le mandibole grandi, gli incisivi mediani molto sviluppati, se hai gli zigomi sporgenti, se hai delle prominenze nelle arcate sopraccigliari, se l'apertura delle tue braccia è più lunga della tua statura, ecco questo. Se hai i piedi prensili, i piedi che appunto possono prendere qualcosa, se hai il naso schiacciato e le ossa del cranio in sovrannumero, ebbene, sei tendenzialmente un criminale. Quindi che cosa accade? Accade che improvvisamente nasce, attraverso la fisionomica, nasce la classificazione del criminale. E guarda caso, il criminale tendenzialmente è collocato nei ceti più bassi della società. Ed è una risposta della società. Il positivismo, al contrario dell'illuminismo, l'illuminismo voleva la rivoluzione, e ebbe la rivoluzione francese. Era fatto da borghesi che tendevano a rovesciare il mondo ed ebbero la rivoluzione francese. Il positivismo è fatto da borghesi che in realtà vogliono la reazione, vogliono che tutto rimanga così fermo, e Lombroso è perfettamente allineato a quello studio, a quella forma. E tant'è vero che non è più medicina, ma diventa politica. Con lui nasce l'antropologia criminale forense. Tutto quello che voi vedete in televisione è tutto origine di Lombroso. Se voi avete visto Hannibal Lecter nel Silenzio degli Innocenti, lui è uno psichiatra, quindi è vicino alla cosa, ha due malformazioni. Uno ha la cassa toracica molto, molto estesa, molto ampia, e poi ha una polidattilia. Cioè Harris, che è lo scrittore, mette al nostro Hannibal Lecter una polidattilia, ovvero nella mano sinistra lui ha sei dita. Perché lo mette? Perché quella lì è la teoria lombrosiana. Ed è incredibile che lo metta negli anni 80 del Novecento, dopo che la teoria lombrosiana è stata applicata per tutto il Novecento. Ma applicata dove? Lombroso era ebreo, l'abbiamo detto. Ovviamente poi non è più osservante, lui lascia la propria religione. Voi sapete che la religione ebraica si persegue per linea familiare femminile, quindi è la mamma che passa, non il padre, quindi con lui si esaurisce il suo elemento di essere Lombroso di origine ebraica. Quando Hitler scrive il Mein Kampf, Hitler lo scrive perché ha letto Cesare Lombroso. E quando scrive una frase e dice: la razza ebraica è una razza di criminali, perché hanno il naso adunco, perché hanno le ciglia sporgenti, perché sono tendenzialmente gobbi. E quindi individua Hitler, nel tratti lombrosiani, individua la criminalità. Da lì tutto quello che noi sappiamo della Shoah e dell'Olocausto, che ha avuto origine proprio in una teoria di Cesare Lombroso, che nasce anche per un'altra esigenza. Perché noi in quel momento lì, l'Italia, era in una guerra contro una colonia. Perché nel 1860, anzi nel 1861, quel piccolo regno di Sardegna, perché si chiamava così, regno di Sardegna, con alcuni re che parlavano solo francese, arrivavano dalla Savoia, e si trovano questa Italia unificata, la prima guerra che fa l'Italia è una guerra di conquista coloniale, lo fa nel confronto del meridione d'Italia. Cioè il meridione d'Italia viene conquistato a livello coloniale, viene conquistato e assoggettato. E Cesare Lombroso, giovanissimo, finisce tra il 61 e il 64, finisce a fare il militare medico in Calabria. E cosa fa? Inizia a misurare crani. E di chi misura i crani? Dei calabresi, ovviamente, ma di chi? Di persone che ceti molto bassi, persone che spesso vengono da piccole comunità che si sposano tra di loro, quindi difetti anatomici rimangono tra di loro. Spesso, sposandosi tra di loro, alcuni difetti si accentuano. Apro una piccola parentesi: Lombroso è anche famoso per uno studio sull'antropologia cranica dei Garfagnini. Cioè lui ha fatto uno studio sui Garfagnini dicendo che era una razza a parte. Noi sappiamo oggi che le razze non esistono, è una cantonata storica enorme, le razze non esistono. Lui ha scritto un libro anche sulla razza dei bianchi e la razza dei neri, la razza degli uomini di colore nero addirittura. Quindi per dire, le razze sappiamo che oggi non esistono, però lui aveva fatto tutta una serie di classificazioni molto ben definite, aveva fatto anche la razza Garfagnina, aveva fatto, tipo come la mucca o la pecora, insomma. Però tornando lì, i Garfagnini, perché la Garfagnana era una valle molto chiusa, quindi aveva necessità di trovare una valle chiusa, trovando che i tratti, che sono i tratti appunto di popolazione che si sposavano tra di loro e che vivevano tra di loro, e quindi praticamente avevano mantenuto una forma. E lui, a seconda alcuni tratti cranici, ha messo la razza Garfagnina molto vicina all'inizio delle razze, molto vicina alle scimmie, diciamo. C'è la scimmia e poi c'è la razza Garfagnina. No. Senza offendere, perché sono molto scimmie. No, tutti arriviamo dalle scimmie, quindi insomma, poi io, ragazzi, non è che... Senza offendere nessuno.
L'hai detto te poi.
No, poi, bravo, lo dico io, quindi lo... Però cosa succede? Lui si trova in Calabria e misura questi crani dei calabresi e arriva a definire il meridionale, così come altri, perché nel 62 un ministro del governo, che è Farini, che magari a Barga si conosce poco, a Castelnuovo di più, perché siccome era legato al dominio Estense, che era modenese, a Castelnuovo c'è via Farini. Bene, Farini scrive a Cavour e dice: ma questi meridionali, cioè, sono peggio degli africani, e su quella formula lì noi siamo andati avanti storicamente fino a cartelli degli anni 50 a Torino e in Svizzera, fuori dai bar e dal negozio, dove è scritto vietato l'accesso ai meridionali. Cioè, questo è i tratti lombrosiani che poi noi che vengono studiati in quegli anni lì, in realtà sono andati avanti nel tempo e sono ancora vivissimi. Se voi accendete Rete 4 la sera alle 8:30, c'è una trasmissione televisiva che è tutta legata ai tratti lombrosiani, perché tutto quello che viene detto è legato agli studi di Cesare Lombroso. Perché quando si arriva in televisione a Rete 4 a dire i negri, vuol dire che te Lombroso lo conosci, non solo lo conosci, ma ce l'hai accanto, ci convivi, e ci convivi pericolosamente con questo uomo qua e con le sue idee, che già nel 1882 furono definite idee farlocche. Lui fu cacciato, radiato anzi, dalla Società di Antropologia Italiana. Fu cacciato perché fu definito come un ciarlatano, come uno che non poteva basare la sua teoria della criminalità sull'ereditarietà dei tratti somatici. Cioè, se avevi il naso storto eri tendenzialmente un criminale, se non un criminale. E questo è uno degli elementi fondamentali della narrazione, cioè della storia di questo libro. Perché poi in realtà è un libro che racconta molto e che ci aiuta a capire molto di noi oggi, più di quanto si possa immaginare. Per esempio, dicevo prima Villella, perché Villella è questo brigante al quale poi lui fece tagliare la testa, la mise in formalina per tenerla nel suo studio, perché tutti quelli che andavano nel suo studio dovevano vedere chi aveva i tratti criminali. Quella era la prova, la sua prova, che i tratti criminali esistevano e che esisteva veramente un elemento tangibile alla teoria che lui lanciava. In realtà poi lui fu chiamato, diventò famoso, suo malgrado pagato anche per noi, nel 1873, perché nel 73 fu catturato il famoso, lo chiamavano il Dracula, il vampiro della Bergamasca, lo chiamavano. Era un signore che si chiamava Vincenzo Verzeni, che aveva molestato e aggredito 6 donne e poi ne aveva uccise 2. E aveva ucciso queste 2 donne, una delle 2 era una ragazzina di 14 anni, gli aveva strappato con i denti la gola e poi anche i genitali. Quando questo uomo fu arrestato, perché fu arrestato diverse volte prima di arrivare poi all'arresto definitivo, ma era sempre rilasciato, Quando fu arrestato definitivamente, il padre era epilettico, no, la madre era epilettica e il padre alcolizzato, e sull'epilessia c'è una storia molto lunga, perché poi, ma poi ve la dico dopo. Comunque, quando fu arrestato questo Verzeni, fu chiamato Lombroso, un po' come succede in televisione oggi, che viene chiamato Bruzzese, che la gente lì, insomma, ecco. Viene chiamato Lombroso e Lombroso va. E Lombroso, che è un genio meraviglioso, gli chiede, ma gli fa la domanda del secolo: ma perché ammazzavi la gente? Capito? Cioè, e lui gli dice: perché provavo piacere. La risposta di Verzeni è: perché provavo piacere. Allora lui inizia a scrivere un saggio sulla che è il saggio sul quale poi si basano oggi il chi studia il serial killer, ma soprattutto un saggio sulla criminalità e sulla psiche legata alla criminalità e su quanto la sessualità sia legata a chi commette dei reati, chi commette delle uccisioni, degli assassini. Cioè, il serial killer di fatto è spinto sessualmente a commettere dei crimini nei confronti generalmente tra uomo assassino e donna vittima. Quello studio lì è uno studio che è servito ed è stato certificato, questo, che è stato utilizzato prima da Freud e poi da Jung. Cioè, le teorie lombrosiane e Lombroso, che studia la mente umana in maniera molto empirica, molto anche arcaica se vogliamo, ma sono anche dei piccoli embrioni che aiutarono Freud a formulare le proprie teorie e poi a Jung a distruggere le teorie di Freud e rovesciare quelle di Freud e preparare le sue. Ma che sia interessante questo Verzeni, perché ci aiuta a capire e ci aiuta a ritornare al discorso iniziale, poi farò una domanda a Flavio, tornando al discorso iniziale del positivismo. Cioè, perché ebbe così tanto successo Lombroso? Cioè, perché Lombroso e la sua teoria ebbe così successo? Perché bisognava, come dicevo prima, dare una risposta tangibile a un popolo che voleva emanciparsi, a un popolo che aveva deciso di non essere più il popolino dei contadini o degli operai sottosviluppati e sfruttati. È lì che nasce, tra il 1870 e il 1930, il mondo si stravolge completamente, ed è legato anche e soprattutto alla teoria lombrosiana questo stravolgimento. E se vogliamo, possiamo legare anche Coco Chanel a questo libro. Voi dite: che c'entra Coco Chanel? Coco Chanel è una stilista degli anni 20 e 30 in Francia, a Parigi. È legato a questo, perché il positivismo, l'onda lunga del positivismo, arriva anche alla Prima Guerra Mondiale. E durante la Prima Guerra Mondiale accade un fatto inaspettato per coloro che cercano la reazione, perché sono contenti che i contadini si vadano a far ammazzare nelle trincee, ma commettono un errore. Ne fanno morire troppi nelle trincee di contadini ed operai. E quindi sono costretti a prendere le donne, a metterle nelle fabbriche o a metterle a guidare i tram. Voi sapete che a Parigi nel 17 ci fu uno sciopero, ma non di chi guidava i tram, che erano le donne, ma degli uomini che non volevano più salire sui tram perché erano guidati dalle donne. Questo è successo. E quando la donna francese nel 18 finisce la guerra, nel novembre, gli dicono: devi tornare a casa a fare l'uncinetto e a star lì chiusa lì dentro, dice: no, io non ci voglio andare. E allora lì esplode tutta la teoria, esplode il positivismo nel tentativo di essere reazione, capisce che è ritornato ad essere illuminismo. E quindi hai messo nelle mani di tutti uno strumento che è uno strumento rivoluzionario. La donna non torna a lavorare, ma anzi, attraverso la garçon, incomincia ad avere potere, incomincia ad avere soldi. E quindi gli anni 20 di Parigi sono gli anni che hanno sconvolto totalmente il mondo. Cioè, noi gli anni 20 di Parigi, la Parigi che era sempre illuminata, che non si spengeva mai, la Parigi, la prima città del mondo dove la vita durava 24 ore su 24, dove i negozi erano aperti 24 ore su 24, gli anni 20 sono gli anni che scardinano completamente il mondo. E allora dopo sì che c'è necessità di riprendere Lombroso. E Lombroso ritorna sulle scrivanie di tutti quelli che hanno governato il mondo in quegli anni. Tra questi ci sono anche uno che è morto, ha compiuto il compleanno, l'abbiamo ricordato pochi giorni fa, Walt Disney. Walt Disney era un lombrosiano meraviglioso, Cioè Walt Disney, l'ombrosiano meraviglioso, perché arriva da una famiglia dove era maltrattato, era picchiato, e lui cosa fa? Nella sua genealogia del fumetto toglie i genitori, e i brutti come li fa? Gamba di legno che zoppica. E quindi il tratto somatico, che diventa ancora una volta il tratto criminale. Se voi osservate, tutti i fumetti di Walt Disney sono tutti lombrosiani, perché il cattivo, il criminale, ha sempre un tratto fisico ben definito. La strega, che ha il foruncolone grosso sul naso e il naso lungo ad unco, e via discorrendo. Allora, questo è un libro che come vedete apre un mondo di interpretazioni, e soprattutto è un libro che ci aiuta a capire l'oggi, perché quando si ha paura del diverso, il diverso viene classificato, viene catalogato, perché si ha necessità per reazione. Quando si vive in una società insicura, quando si ha paura della società all'interno della quale si vive, bene, quando si ha paura di qualcosa si alza il muro e si fa la classificazione. Quello è il nemico della nostra società. L'ombroso l'ha fatto attraverso i tratti, poi capiremo, ti chiedevo dove sta questa cosa occipitale, te ne chiediamo, e poi soprattutto oggi viene fatto sul colore della pelle, sulla lingua e su molto altro ancora. Soltanto una piccola cosa per capire, questo libro qui è un libro che ci aiuta a capire anche quello che sta succedendo ora nel Medio Oriente. Perché? Nel Medio Oriente sta succedendo quello che è successo da noi nel Novecento. La donna araba non ci vuole tornare chiusa dentro. Questa è la questione fondamentale. La donna araba tunisina non vuole tornare a portare dopo gli anni di Bourguiba, della liberazione. In Afghanistan negli anni 20 le donne vestivano l'occidentale ed erano libere, c'erano le ministre donne. Quindi sono state costrette ad arrivare a portare il burqa. La donna araba si è rivoltata, il mondo arabo si sta rovesciando. Sì, c'è la guerra tra sunniti e sciiti, sì, ci sono gli interessi sul petrolio, ma in realtà è tutto legato a quello, alla libertà, all'emancipazione della donna. Io ho allargato molto, come vedete, perché questo è un libro che ci aiuta molto ad allargare, però noi ora andremo nelle prossime settimane con Flavio in Calabria, perché è un libro che parla della Calabria, e andremo a presentarlo lì. Tra l'altro ci aspettano.
In aereo.
Dove vai le prossime settimane?
Andiamo a fine gennaio, inizio febbraio. Primo di febbraio. Andremo in Calabria, a Catanzaro, perché questo libro ha già suscitato un certo dibattito e ci stanno aspettando. Ecco.
Non credo di tornare.
Flavio, no. No, ma se vieni con me non ti preoccupare. Dicevo, Flavio, alzati pure in piedi. Allora, come nasce questo libro? Ora scusate, ma io avrei voluto dirvi, ma sapete quante cose ancora, per 2 ore, poi sapete, sono uno che parla e quindi magari ho fatto un po' di avanzo.
Compensa. Ha detto tutto lui.
Dicevamo, te però, una delle parti preponderanti del tuo studio è legata proprio al fatto dell'inferiorità del meridionale, e questo è uno proprio degli elementi fondamentali, come dicevamo prima.
Ci sediamo.
L'ho solo accennato. L'ho solo accennato, ma noi in quegli anni lì abbiamo vissuto una vera e propria guerra di colonizzazione, il famoso brigantaggio, che noi chiamiamo brigantaggio. In realtà era due mondi che si scontravano, che entravano in conflitto e che hanno originato la repressione molto molto dura dei piemontesi nei confronti, appunto.